tutti, benvenuti tutti in questo podcast. Qui Massimiliano Biandro e
Karim Zonta.
Abbiamo qui l'episodio 353 di Leadership a colazione. Oggi appunto siamo con Karim, che è un mio carissimo amico, che ho conosciuto tantissimo tempo fa nella prima esperienza di network che ho fatto. È veramente, vabbè, all'inizio ci siamo conosciuti molto, nell'ultimo periodo, negli ultimi 3-4 mesi ci siamo conosciuti particolarmente bene. È venuto a trovarmi qua in Sardegna e vogliamo fare una chiacchiera di leadership, perché lui di leadership ne sa veramente un sacco, ha una storia veramente tesa e soprattutto, signori, cioè, è una persona di quelle che tu dici: cacchio, io vorrei avere il suo risultato, perché assolutamente in questo momento della sua vita è di una tranquillità incredibile, sta costruendo decisamente business sempre a cannone, ma ti posso assicurare che in questo momento ritrovi una tranquillità molto interessante. Io direi di non andare oltre, voglio ricordarti solamente di condividere questa storia a tutte quante le persone che conosci, ricordati di mettere il follow a questo podcast così ti arrivano sempre le notifiche. E noi facciamo subito la prima domanda a Karim, ossia di raccontarci velocemente la sua storia, così poi noi troviamo fuori qualcosa di curioso in cui andare a curiosare. Vai pure.
Fantastico. Beh, buonasera a tutti gli ascoltatori. Chiaramente velocemente è dura, però cercherò di condividere velocemente qualche dettaglio. Allora, io ho iniziato a fare network ai 18 anni. Ho avuto questa fortuna all'interno della mia famiglia di avere un grande esempio di persona che appunto aveva iniziato a fare network con risultati da diverso tempo, che chiaramente era mio papà. E che cosa è successo? È successo che grazie al suo esempio, grazie a, insomma, all'ambiente, frequentando le formazioni, dopo diverso tempo, perché comunque per i primi 2 anni non è che abbia ottenuto grandi risultati se non porte in faccia, però penso come molti di noi nell'industria, ho iniziato a vedere qualche risultato. Qualche risultato intendo che già quando avevo, come dire, 22 anni già ero riuscito a cambiare residenza, a fare le prime cose che tutte le persone che iniziano in un percorso di network sognano. Dunque, io vivo a Dubai ormai da 3 anni, a marzo del 2021 precisamente ho fatto questo trasferimento. E da lì poi le cose hanno iniziato ad andare meglio per diversi motivi. Ecco.
Porca vacca, perché a Dubai? Perché... abbiamo subito lo portone proprio così, perché Dubai?
Perché a Dubai? Perché allora, Dubai? Prima di tutto perché è una città bellissima. Chiaramente all'inizio avevo un sacco di cose in testa, non ti nego, ma sì, che per un discorso comunque fiscale la cosa mi aveva, come dire, spinto a valutare questa opzione. Dopodiché, sai, vai, la frequenti le persone che ci vivono, ti godi la città, la vedi anche da un altro punto di vista e mi ha affascinato, mi sono innamorato di questo tipo di ambiente. Chiaramente ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, come tutti i posti, però insomma anche per un discorso di ambiente, io penso che ad oggi l'ambiente sia un qualcosa di veramente importante. Già lo è dal punto di vista delle persone che frequenti, chiaramente, quindi figuriamoci di una città che ha questo tipo di frequenza, a me mi ha dato veramente tantissimo. Quindi...
com'è che la definisci? Quando me lo racconti a me mi dici una frase particolare.
Io dico sempre, ma perché lo penso veramente, che è un acceleratore e di conseguenza per me è la stanza dello spirito e del tempo Dubai, perché ti dà la possibilità di crescere molto velocemente mettendoti in un ambiente potenziante.
La stanza dello spirito e del tempo, per chi non la conoscesse, è la stanza dove Goku e Vegeta entrano, si allenano e praticamente un giorno là dentro è come un anno di allenamento fuori, quindi, cioè, praticamente comprimi il tempo. Questa è un po' la tua definizione di Dubai. E quindi, cioè, la cosa interessante è che sei finito in quell'ambiente. E quando finisci in quell'ambiente, cosa succede? Che cosa è successo nella tua testa la prima volta che ti sei scontrato con quell'ambiente e hai detto: porca puttana, dove sono finito?
Beh, mi sentivo come un piccolo pesce in un mare di squali, onestamente parlando.
Quindi... cioè, non è che sei arrivato lì come un pischelletto, senza risultati nella vita, senza aver combinato mai niente, no, eccetera. Ma... sei arrivato lì che comunque qualcosa avevi già combinato, no?
Qualcosa avevo già combinato, ma tieni conto, ma sì, che a Dubai una persona su due è milionaria. Chiaramente delle persone che vivono a Dubai, perché poi sappiamo esistono due tipi di Dubai, cioè la Dubai che conoscono tutti e poi c'è anche quella fuori, che dove si vive una situazione economica un po' diversa. Viene chiamata la Dubai, insomma, un po' povera, no? Giusto per utilizzare un termine.
La mia amica lavora lì, fa la veterinaria. Ed è un posto come un altro per lavorare.
Adesso non, in realtà non parlo di quello, parlo proprio che c'è una situazione di terzo mondo, poco più in là da Dubai, si okay. parla anche solo circa da un'ora, un'ora e mezza da Dubai, ci sono situazioni completamente diverse, cioè si alterna da un lusso sfrenato alla Dubai, appunto Dubai Marina, downtown, comunque questi posti qua, fino ad arrivare comunque a una situazione che è veramente, sembra che non c'entri nulla, no?
Ok.
Ma di cosa stavamo parlando, scusami?
Del fatto che tu sei arrivato lì la prima volta, cosa ti è successo? Come sei arrivato naturalmente a Dubai Marina, penso Dubai o downtown, hai visto la parte più
sì,
esplosiva
adesso. Ok, scusami se mi ero perso. Sì, questa cosa qua, no? Mi sentivo, da un punto di vista, è un qualcosa che penso sia necessario per l'evoluzione di un imprenditore, perché soprattutto in Italia, quando inizi a fare determinati numeri, c'è il tuo ego, chiaramente, che io penso che poi sia il più grande nemico dell'uomo, tende, come dire, a saziarsi facilmente. È sbagliato paragonarsi ad altre persone o a persone che comunque hanno ottenuto più risultati, perché comunque ogni percorso, il percorso di ogni persona è a sé, però tendi comunque a paragonarti in modo involontario, anche se non è appunto un modo, come dire, un approccio corretto alla vita quello di paragonarsi personalmente, poi l'ho sperimentato negli anni questa cosa, però appunto involontariamente succede di paragonarti alle altre persone della tua età oppure alle altre persone della tua industria, e che cosa succede? Che rischi di sederti, di goderti chiaramente tutti questi risultati, che per carità è un qualcosa che va bene, però va bene per un momento, perché se poi ti blocchi in questo stato di estasi e come dire non sei più spinto o motivato a crescere o a costruire qualcosa, a un certo punto io penso che non ci sia felicità nel momento in cui una persona non continua a progredire, che sia in ambito spirituale, che sia in ambito finanziario, che sia in ambito per esempio fisico. E dunque Dubai mi ha dato l'opportunità di ripartire da zero praticamente, di mettermi in un ambiente dove potevo ricominciare o potevo cominciare una nuova vita da questo punto di vista. E per questo ti dico che l'ambiente mi ha fatto veramente tanto bene.
Cioè, la serie, stai raccontando prima del discorso che appunto ti paragoni agli altri. In Italia, se guadagni 5.000 euro al mese, ti senti un babbo. Ecco, se vai a Dubai con 5.000 euro al mese,
di questo
parlavo.
Spazzino,
ecco.
Di questo parlavo. Ecco, magari non uno spazzino, però ecco che chiaramente spero di aver reso l'idea.
È tosta come cosa, perché giustamente noi qua in Italia, vivendo qua in Italia, le persone che seguono questo podcast sono persone che sicuramente fanno business, comunque si interessano alla leadership, si interessano a questa persona, si interessano a fare qualcosa di diverso, a crescere in qualche maniera. Dice, cacchio, sai, io comunque ho già i miei risultati, io già faccio questo, io già faccio quello, però poi finisci in quel mondo, ti scontri con un mondo che è un'altra roba. Ed è solamente una questione di portata, diciamo, della differenza che vedi rispetto all'Italia, ma anche il discorso del fatto che trovi sostanzialmente delle relazioni che ti permettano di fare proprio questo level up ogni volta che ci vai, ogni volta che ci stai.
Sì, non è quindi, sì, assolutamente le relazioni. Io ho sviluppato un sacco di nuove amicizie, di relazioni che non avrei mai pensato di costruire nel tempo, perché comunque a Dubai ci sono più di 6.000 italiani. O almeno questi erano i dati fino a 2 anni fa, e penso che il numero stia crescendo anche a dismisura per un discorso social. Ad oggi Dubai non era più neanche quella di 3 anni fa, ad oggi praticamente sembra una cosa normale andare a Dubai, si è normalizzato. Una volta, quando dissi a mia madre che stavo andando a Dubai, si stava spaventando, dicevo, dove stai andando? Ad oggi sembra quasi normale, no? Fare questo tipo di step, fare questo tipo di passaggio, e quindi c'è l'opportunità di chiaramente conoscere un sacco di italiani, ma oltre a connessioni italiane anche persone che vivono in altre parti del mondo, perché poi Dubai alla fine non è altro che un centro di interessi mondiale che collega praticamente un sacco di altri paesi nel mondo, e non è anche un caso che tante aziende, sia di network che di business online, poi quando fanno delle convention si incontrano lì, perché è proprio un punto strategico. Okay. E quindi sì, per esempio una delle persone, senza, che chiaramente non voglio nominare in questo podcast, che mi sta dando tanto dal punto di vista personale ma anche professionale, che è una persona di 54 anni che ha un patrimonio insomma di qualche zero in più della media, e ho avuto la possibilità di conoscerla lì, di chiacchierare con lei, e dunque anche avere un network di amicizie di questo tipo ti porta anche ad una crescita involontaria dal punto di vista finanziario, ma anche quando per assurdità, no, sai che a noi piacciono le cripto, quando arriva una notizia particolare, le persone che sono lì arrivano sempre alla notizia prima degli altri, uh-huh, rispetto alle persone che sono in Italia. E quindi le connessioni, penso che l'abbiamo sempre detto, però non avevo mai provato l'esperienza tipo, siano veramente il valore aggiunto di ogni imprenditore.
Che forte storia. Naturalmente poi le informazioni arrivano tramite le relazioni, giustamente. Sì. Ok, invece raccontaci un po' il tuo percorso di leadership. Cioè, hai iniziato da zero. Qual è stata la più grande sfida che hai dovuto superare nei primi anni? Proprio a livello di leadership.
Di sfide di leadership le vivo tutti i giorni, le vivo tutti i mesi, le vivo tutti gli anni, e in realtà sono comunque occasioni di crescita continua. Se ti devo dire, una delle più grandi difficoltà che ho avuto all'inizio è sicuramente quella di non avere nessun tipo di leadership e doverla costruire da zero. Perché quando tu parti, che non hai, nessuna persona in team, o comunque non è un team di collaboratori, ma devi costruirla dall'inizio, io penso che una delle più grandi sfide non è altro quella di riuscire a guidare te stesso. Perché poi alla fine, nel momento in cui tu diventi maestro, diventi abile nel guidare te stesso, guidare gli altri diventa quasi normale, diventa quasi più semplice. Mi sono ritrovato tante volte in situazioni o in schemi di business dove vedevo persone o colleghi voler trasmettere leadership o insegnare leadership ad altre persone senza prima loro manifestarlo, essere esempio nella loro vita, no? E lì penso che ci sia uno dei più grandi problemi della leadership. Quindi quando la leadership incontra l'incoerenza, fatica a manifestarsi. A me è quasi, non ti dico risultata sempre semplice, perché semplice non lo è, o meglio, non mi è risultata facile, ma effettivamente si parla di un concetto abbastanza semplice, che è quello di mantenere una coerenza dall'inizio alla fine con le mie azioni. E questo mi ha dato la possibilità negli anni di sviluppare una leadership abbastanza discreta, mi viene da dire, comunque che ha avuto un buon impatto nella vita degli altri. Perché? Perché alla fine, se tu fai quello che dici, poi i risultati arrivano.
Ovvio.
E quando devi guidare le altre persone condividendo il tuo percorso reale, uh-huh, non è che gli stai insegnando o vuoi condividere con loro qualcosa che tu non hai fatto.
Ovvio.
E secondo me i problemi iniziano in questo tipo di meccanismo.
Ovvio. Quindi tu pensi che comunque lascia perdere l'industria del network, ma in generale, l'industria del network in particolare penso, ma in generale la differenza poi tra le persone che cercano di ottenere risultati e quelli che poi li ottengono è proprio il fatto che le prime insegnano qualcosa che non hanno mai fatto, le seconde invece insegnano qualcosa dovuto alla loro esperienza, senza star lì a insegnare cose che non hanno mai veramente compiuto. Cioè le prime vivono nell'incoerenza, la seconda nella coerenza.
Sì, assolutamente. Poi sai, si può sempre perfezionare la leadership, ci sono un sacco di libri, poi chiaramente penso che Maxwell, noi siamo dei lettori appassionati dei suoi libri.
A voglia, direi.
Abbiamo letto insieme tantissimi libri di Maxwell, quindi condividiamo questa filosofia di pensiero. È chiaro che la puoi migliorare, puoi imparare un sacco di nozioni, però se poi non applichi nella tua vita reale con coerenza determinate cose, puoi anche aver letto 28 libri di questi autori, ma se non sei quella cosa, fai fatica a manifestarla, ad applicarla poi nella vita degli altri.
Ovvio, ovvio. Ti è mai capitato di sentirti incoerente qualche volta nella tua leadership?
Difficilmente. Mi sono sentito delle volte più coerente, ma distaccato dall'insegnamento. Quello posso dirti delle volte.
Cioè, cosa intendi?
Tante volte ho manifestato risultato, tante volte, come dire, ero coerente con quello che io facevo, ma non mi occupavo necessariamente di formare altre persone. Ho avuto dei periodi dove non necessariamente formavo, ecco, non so come, quindi l'effetto contrario quasi, no?
Sì, la serie a non raccontavi le cose che stavi facendo in quel momento, che ti stavano parlando di risultato. E perché questa cosa?
Ma semplicemente perché poi dipende dalle varie fasi di vita, no? Perché
ovvio,
noi comunque siamo esseri umani, viviamo in uno schema emotivo, quindi tante volte magari se ero in un momento non felice della mia vita, io comunque lavoravo bene, riuscivo a ottenere grandi risultati, però magari non ero così aperto alla condivisione come lo sono oggi o come lo sono comunque nella maggior parte del periodo in cui sono in focus. però vedevo che le cose comunque funzionavano. Cosa voglio dire con questo? Che se tu sei quel tipo di persona, anche se non passi, come dire, la maggior parte del tuo tempo a condividere o a insegnare o a formare altre persone, ma tu fai le cose come vanno fatte, le persone sveglie copieranno quel tipo di...
Bravo, apriamo proprio un discorso molto interessante qui, perché sai, molte volte le persone vedono tutta la gente che, non so, va da degli eventi, io sono sul palco, faccio robe, faccio figo, eccetera, eccetera, però poi la differenza in realtà non la fa tanto quanto sono figo io sul palco, ma quanto poi le persone che mi seguono, implementando quello che io faccio vedere in primis, e poi quello che magari posso insegnare a parole, certo, ma quello che faccio vedere in primis, implementando quello ottengono risultati, cioè la differenza sta lì. E, caspita, quante volte capita che veramente in queste fasi, cioè in queste fasi che tu racconti, dove sono totalmente in focus, non mi occupo di spiegare alle persone cosa c'è da fare, ma semplicemente le faccio e vedono quello che c'è da fare, ottieni molto più risultato rispetto a metterti lì a insegnargliela. Cioè, è questa la questione anche che dice Max, cioè la questione di leadership veramente più profonda, giusto?
Eh sì, proprio di quello stavo parlando, proprio di quello. Poi sai, ora che mi hai fatto venire in mente alcuni discorsi, volevo anche condividere una mia debolezza nella leadership che ho visto negli anni passati, chiaramente dettata anche dall'attività, dall'età anagrafica, perché per esempio io mi metto anche nei panni di persone che stanno vivendo il mio percorso o lo stanno vivendo in modo parallelo. Io per esempio ho ottenuto risultati molto velocemente dall'industria, si parla chiaramente di non di qualche decina di migliaia di euro, ma di qualcosa di più grosso. Ed è chiaro che quando il risultato... Allora, c'è una bellissima frase che dice che i soldi veloci creano ego, i risultati lenti creano carattere. Allora, io penso che su questa frase bisognerebbe soffermarsi un attimo.
È una generalizzazione un po' troppo ampia.
Sì, perché effettivamente, per esempio, la persona che sono oggi è completamente diversa dalla persona che ero 3 anni fa, pur avendo avuto grandissimi risultati. Perché questa cosa? Perché chiaramente devi combattere con delle nuove emozioni, ad esempio anche l'arroganza nel condividere un contenuto, nel volersi esporre, poi comunque anche quando arrivi al tuo primo grande successo, magari ti sei portato dietro alle spalle un sacco di persone che ti criticavano, che andavano contro di te, quindi tu stai vivendo una battaglia interna, che vuoi come quasi, vuoi far vedere a tutto il mondo che tu ce l'hai fatta, dunque ci sono delle energie di riscatto dentro di te, di rivincita, che tante volte chiaramente vanno anche a duplicare nella leadership degli atteggiamenti non buoni, secondo il mio punto di vista. Chiaramente da una parte sono ispirazionali, dall'altra parte, se non c'è sufficiente comprensione dall'altra parte, potrebbe duplicarsi anche in un modo
particolare.
Sì, ok. Quindi, però fa tutto anche questo parte del percorso e del processo. Si chiama forse maturità. E con questo voglio dire che in ogni caso, pur avendo avuto quel tipo di atteggiamento, abbiamo fatto grandi numeri, però non sono tanto i numeri che fanno l'uomo o che fanno il leader, penso che sia più il carattere, la maturità che faccia poi la persona, e dunque anche fare numeri ma con un altro tipo di atteggiamento, cioè tutte dinamiche che poi chiaramente ho imparato nel percorso poco dopo, ed era quasi impossibile non viversi, perché comunque... Sai, comunque tu conosci il network, sai quanto è difficile arrivare a fare grandi numeri, ti porti dietro delle energie che vuoi condividere e che magari un rancore con qualche familiare piuttosto che con qualche vecchio upline o crossline e che magari un giorno ti poteva essere che criticava il tuo sistema o criticava il tuo modo di fare o il tuo modo di essere, un giorno tu arrivi, fai molti più risultati di tutte queste persone e non ce la fai quasi e non riesci forse non riesci proprio a trattenerti dallo stare zitto. Ma tutte cose che poi comprendiamo, impariamo, io ho imparato nel percorso, ad oggi tante volte sto zitto, ho imparato l'arte del silenzio, che è una delle forme di comunicazione più potenti che ad oggi esiste, e dunque poi cambia anche il modo in cui hai di condividere le cose sui social, con le persone, con le situazioni. E comunque oggi ho 25 anni e ti devo dire che tutt'oggi mi sento allievo della leadership, non maestro.
Ma ci mancherebbe altro. Che questa è una cosa, io dico, ma ci mancherebbe altro, quando proprio ieri stavamo parlando del fatto che io a 25 anni stavo ottenendo anch'io buoni risultati dal network, non come quelli di Cari, però me la sentivo veramente un sacco per varie dinamiche che erano successe, forse anche quella, situazione di riscatto della serie, sai, tutti quanti gli apply mi hanno abbandonato, vaffanculo, ho tenuto sta roba qua senza nessuno, andate a cagare, io sono quello forte, non vuoi, capito? No? Poi dopo in realtà ti scontri con la realtà e dici, Però quella frase che hai detto all'inizio, che isolati a lungo termine creano carattere, a corto termine creano ego, secondo me è sempre molto da... è una frase generalizzante ed è molto da contestualizzare. Cioè io comunque contestualizzo un ragazzo che adesso ha 25 anni, che ha vissuto tutta quanta la sua vita in una famiglia comunque che mangiava leadership a colazione, giusto per rimanere in tema, ma per davvero, cioè mangiava la leadership a colazione seriamente. E quindi capisci bene che, cioè, il percorso che hai avuto tu, se una persona, io prendo un'altra persona a 25 anni, cioè, non si potrà mai sognare di avere questo percorso che hai fatto te come persona. Poi logico, bisogna essere anche la persona giusta per assorbire determinati insegnamenti, per assorbire determinati ambienti, per riuscire a evolversi comunque con le situazioni che si vivono, eccetera, eccetera. Quindi, caspita, cioè, in primis, complimenti a te. Okay. E in secondo luogo, io penso che quella frase nel tuo caso non si possa contestualizzare perché non ha molto senso. Cioè, è tutto il percorso fatto prima. Comunque, hai iniziato a 18 anni a fare network, nei 25 sono 7 anni. Cioè, i risultati comunque sono stati, cioè, macinati e
Certo,
rimacinati. 7 anni non sono 3 giorni e
però sai
mezzo.
cosa, Massi? Se ti ricordi, i primi 2 anni per me sono stati traumatici, cioè pura difficoltà. Andavo al meeting, non avevo i 5 euro da mettere nella sala, andavo ai meeting, non guadagnavo nulla.
E allora vedi c'è la difficoltà che ti fa
I
crescere.
primi 2 anni sono stati duri e immaginati se, come abbiamo visto nel percorso, tantissime altre persone che magari venivano da un background più potenziante del nostro, comunque quando inizi a 18 anni, è una lista enorme di persone che hanno quell'età. Fai una fatica
Ovvio.
gigantesca, chiaramente. Però poi diventi un leader che, se continui, chiaramente puoi ottenere grandissimi risultati, come è giusto che sia. Però immaginati appunto una persona che oggi inizia in un percorso di business o di network e non fa nessun tipo, non passa né un mese, né 6 mesi, né un anno, né 2 anni ad ottenere difficoltà, ma subito inizia con un successo rapido.
A volte è un'arma a doppio taglio, però dico anche che molte volte succede che ci sono delle situazioni dove le persone hanno fatto la gavetta da altre parti. Cioè io per esempio ritengo di aver ottenuto abbastanza risultati abbastanza veloci nel network, poi dopo ho pagato magari pegno dopo, ma l'ho pagato anche prima, capito? Diciamo che tutto da qualche parte devi pagare pegno.
Allora, il pegno assolutamente lo paghi, anche perché ci sono tantissime altre attività dove puoi pagarlo, questo pegno.
Ovvio.
Chiaramente, però se non hai mai avuto un percorso imprenditoriale, a meno che tu l'abbia avuto, e dunque questo è un altro completamente tipo di discorso, ma penso che da chi viene da qualsiasi altro tipo di percorso non imprenditoriale è un po' come se ricominciasse da zero. Poi chiaramente c'è anche l'influenza geni dei genitori, l'influenza del percorso scolastico, ci sono diversi tipi di influenze, non è mai giusto generalizzare, ci sono sempre casi, ci sono sempre storie che poi vanno viste in modo singolare, chiaramente.
Le storie fanno
Però
sempre la differenza.
sicuramente devo dirti che se una persona ci mette più tempo, ok, ad ottenere risultati, non deve viversela in modo negativo o triste o pensare che non è adatta o pensare perché poi ti vengono un sacco di dubbi o di pensieri depotenzianti. In realtà, chi meglio di queste persone ha vissuto il dolore, l'ha consapevolizzato e ha cercato vie di fuga per poi, come dire, riuscire a realizzarsi. E in realtà chi ha vissuto momenti di difficoltà per un lungo periodo, chiaramente in modo attivo, non osservo la difficoltà in modo passivo e non faccio niente, no? E sicuramente ha un tipo di energia e di forza che persone che gli è sempre andata bene non potranno mai avere.
Ovvio, quindi un po' la leadership nasce da lì. Ok.
Anche da lì.
E un leader senza aver fatto quella roba lì, cioè secondo te, a un certo punto dovrà viversela? Quella
Guarda,
situazione?
non è detto, però in qualche modo karmicamente penso che sia quasi impossibile ottenere grandi risultati senza ottenere, come dire, senza riscontrare o avere prima o poi delle difficoltà, perché prima o poi proprio la vita funziona, penso, la vita, esagero dire così, però penso proprio che nella fase di ogni essere umano ci siano momenti up, momenti down, come penso sia normale.
Giusto, quello che dicevi l'altro giorno, cosa mi stavi raccontando ieri? Che se fai una linea e lanci una pallina.
Esatto, c'era appunto questo esperimento dove avevano preso 2 palline di metallo e avevano delineato un percorso. La prima era una linea retta, la seconda era piena di curve, quindi andava su, andava giù, un po' come delle montagne russe, possiamo dire, no? E praticamente il percorso era lungo uguale, però appunto avevano dimostrato che la pallina che non andava in linea retta, ma quindi subiva degli up and down, in qualche modo prendeva più velocità di quell'altra, e dunque arrivava prima al traguardo rispetto a chi aveva una vita sempre lineare.
Ovvio, anche perché comunque la vita lineare è abbastanza noiosa, no?
Abbastanza
Se
noioso,
vogliamo
sì.
metterla da questo punto di vista, è dovuto che due coglioni siamo tanto bene,
Non hai molte cose da raccontare,
no?
diciamo.
Esatto, non hai molte cose da raccontare. E caspita, guarda che Liam, se tutto quanto ti va sempre bene, anche gli insegnamenti che puoi trarre da quello che fai iniziano a diventare sempre meno. Infatti, molte volte si dice che non è che devi andarti a cercare l'errore, non è che devi andarti a cercare la situazione negativa, però sai, molte persone rimangono nella zona comfort, continuano a fare quello che sanno fare, non provano a fare niente di diverso e i risultati continuano a ottenerli, è vero. Però effettivamente non crescono come persona, a un certo punto ci sarà sempre un punto di fermo e quando poi ti fermi nella crescita vai giù, ok?
Ah, sì.
E quindi, cioè, sostanzialmente anche il provare a fare cose nuove, cose strane, cose che tutti quanti dicono che non funzioneranno mai, no, quella roba lì non funziona, quella è una truffa, quell'altro, quello su, quello giù. Secondo me tu in questo puoi capirmi abbastanza perché ti hanno detto dietro di qualsiasi cosa possibile e immaginabile, però alla fine tutto quello che fai, tutto l'uscire dalla zona comfort, tutto il fatto di fare qualcosa di non si è mai fatto, ti porta proprio in un'area di vita completamente diversa, degli insegnamenti completamente diversi che non avresti potuto prendere in altra maniera, se non così.
Perché accumuliamo quella che viene definita esperienza.
E quindi tu mi dici, Massi, ho 25 anni, ma sti cazzi, cioè a trovarne di 25, di persone con, di 25 anni che hanno cumulato esperienze uscendo così tanto spesso da quello che per loro era ok,
Ma guarda,
normale.
al di là del business e del network, io penso poi che sia anche proprio un concetto di vita, di situazioni, di cose che ti accadono. Io, per esempio, mi sono ritrovato in una situazione, per quanto avessi avuto una famiglia su cui potevo sempre contare, che mi dava sostegno dal punto di vista magari anche di ambiente, di leadership, eccetera, però, per esempio, mi ritrovai a 19 anni a dover andare a vivere da solo, perché mia mamma era insieme ai suoi genitori in Francia, mio papà era in Costa Rica, io mi ritrovai con mio fratello, dovevamo prendere questa decisione e già a 19 anni ho iniziato ad andare a lavorare, ho iniziato a fare il portapizza perché non sapevo che lavoro trovarmi, poi da lì chiaramente capii che dovevo cambiare lavoro perché non era abbastanza, dunque sono andato a lavorare da Leroy
In
Merlin.
questo c'è stato anche il fatto che tuo papà molto intelligentemente, secondo me, non è che hai detto, ma ci penso io, sti cazzi, vai a
Assolutamente, assolutamente, infatti
lavorare.
lo ringrazierò sempre perché poteva tranquillamente, come dire, mantenermi, ma non l'ha mai voluto fare perché, proprio perché andava contro quella modalità di pensiero che, se ci pensiamo, è la società sulla quale viviamo oggi ed è costruita oggi. Cioè, ad oggi in Italia, le persone rimangono coi propri genitori, che non c'è nulla di sbagliato, però a farsi in una situazione di... Non so come definirla perché non voglio utilizzare termini che sbagliati, però in Italia si va via di casa ai 30 anni, cioè purtroppo è così. C'è una grande media di popolazione di persone che rimangono a casa con i genitori fino a un'età adulta. E questo limita la possibilità di sviluppare abilità di problem solving, di trovarti in situazioni dove devi non solo mantenerti da solo, ma anche trovare nuove soluzioni, devi in un qualche modo reinventarti, devi portare a casa quello che ti serve per vivere. E quando tu non hai sempre qualcuno su cui puoi contare a livello finanziario e ti trovi in difficoltà, è lì che viene fuori la versione migliore di te.
Concordo, io lo dico sempre, cioè la prima cosa che bisogna fare a un certo punto è andare fuori di casa. Io penso che la cosa migliore che è successa in vita mia è andata fuori di casa, è stata andare fuori di casa. Io non sono andato via di casa a 19 anni, ma sono andato via di casa a 25. Sti cazzi, mi ero laureato l'anno prima, però fuori di casa subito il prima possibile e ancora meglio se ti fai un 2, 3, 4, 5 anni da solo. Perché cazzo, nel momento in cui sei da solo te con te stesso, e tutto quello che hai detto te, ok, cioè sì, la gestione, però poi sono da solo, cioè quando sono a casa sono io. E ho modo per costruirmi la mia vera casa che sono io, capisci, no? E a quel punto, una volta che mi sono costruito questa mia responsabilità, cioè essere leader di questa casa senza che nessun altro mi stia vedendo.
che se ci pensi, responsabilità deriva dal termine, penso, italiano, che è rispondere con abilità.
Giusto.
Cioè la responsabilità non è altro che l'abilità di rispondere con abilità.
Esatto, cioè... esatto, esatto. Ma è una cosa, secondo me, è proprio un esempio di leadership micidiale. Dimmi se sei d'accordo con me. Cioè io vado a vedere da solo, sono da solo. Cioè se pulisco, nessuno me lo dice. Se non faccio i piatti, nessuno mi viene lì a rompere i coglioni. Se non pulisco il cesso, nessuno mi viene a dire niente. Devo farlo io. Devo fare le cose... Senza che nessuno mi stia guardando. C'è proprio l'esempio di leadership lampante, capito?
Sì,
no?
Sì, sì, sì.
Cioè lavorare con quel drive senza avere uno spettatore che mi stia guardando, che dovrebbe imparare.
Ed è per quello che tante volte all'interno del nostro business noi vediamo e incontriamo persone che hanno un grandissimo potenziale, ma non riusciamo a capire cosa gli manca per fare diamante o cosa gli manca per andare al next level, cosa c'è che non va. È perché non conosciamo il retroscena della loro vita, non sappiamo magari al 100% vivono da soli o vivono con i genitori, hanno vissuto questo tipo di esperienze o non le hanno vissute. Perché è lì che poi fai la differenza.
Giusto.
È lì che poi fai la differenza. Tantissime persone che conosco, che ho avuto anche in organizzazione e che ho in organizzazione, hanno un grandissimo talento, sono veramente tanto portate per questo tipo di business, per questo tipo di attività, ma c'è qualcosa...
C'è la comodità.
C'è la responsabilità su cui bisogna lavorare.
Mm-hmm.
Tante volte, se la vita non ti traumatizza, devi traumatizzarti da solo. Io a 19 anni mi ero ritrovato quasi costretto a dover rispondere così, perché tramite mio papà, tramite mia mamma, sai, poi avevano divorziato, si era creata una situazione dove io dovevo rispondere con abilità. Ok?
Devi trovare una soluzione, altrimenti non mangi.
Per forza. E la mia fortuna quindi la devo al fatto che la vita mi ha praticamente traumatizzato.
Certo.
Anche perché io vedevo i miei compagni di classe o i miei amici che avevano tutti il papà e la mamma che vivevano insieme, che, e quindi non dovevano andare a fare quello che stavo facendo io, e trovo delle volte periodicamente ingiusta questa cosa, perché io devo fare così, e quindi inizialmente non colleghi nemmeno i puntini, sei negativo nei confronti dei tuoi genitori quando dovremmo solo essergli grati perché ci hanno dato la vita, eccetera, eccetera, eccetera. No, inizia a pensare a... Perché poi, dai 18 anni in poi, si sviluppa il giudizio nei confronti dei genitori anche.
Giusto nel senso che è vero, nel senso giusto che non è giusto, però.
Esatto, che non è giusto, però lo facciamo comunque.
Ovvio.
Iniziamo a dire, ah, però guarda, il papà di lui ha fatto così e mio papà cosa fa? Ma guarda la mamma che ha fatto così, perché la mia non fa così? Iniziamo a paragonare i nostri genitori con altri.
È vero.
Come se loro ci dovessero mandare avanti e mantenere, no?
Invece no.
Oppure crearci necessariamente una strada, capito?
Che roba, che storia.
Sì, assurdo.
È una... Cacchio che roba. Comunque, in quella situazione, non è che, nel tuo caso, mi metto lì e cerco lavoro, no. Cazzo cerco. Devo trovare il lavoro. Che se no, cioè, torno a casa, cioè, siamo io e mio fratello... La sera ci sediamo a tavola e se non c'è lavoro non mangiamo, Dio.
Sì,
quel cazzo di problema.
Chiaramente questa era la situazione pratica, poi nella teoria se si era in difficoltà...
Nella teoria mi piace!
In teoria potevamo contare su qualcuno, poi nella pratica riuscivamo a cavarcela da soli.
Sì, diciamo che lì entra proprio anche un gioco di orgoglio in qualche maniera.
Sì.
Cioè della serie, sì, ascolta, possono darci una mano in qualche maniera. Figurati... Se io li scrivo, figurati se non mi danno una mano, ok? Però non lo fai
perché come dicevi tu, vuoi iniziare a sperimentare la tua vita senza bisogno di nessuno,
mm-hmm.
Vuoi riuscire a capire se veramente riesci a farcela, vuoi veramente riuscire a vedere se le parole che ti dicevano i tuoi genitori erano vere o false, perché chi è che di noi non si è trovato di fronte alla situazione o comunicativa con i propri genitori dove iniziano a dirti io alla tua età facevo questo, io alla tua età facevo quello, eccetera eccetera, e iniziano tutte queste dinamiche finché poi io alla fine, chiaramente, io a casa ho vinto, non so se si è capito, perché a 22 anni sono andato a Dubai, cioè quindi questa sensazione di vittoria, che poi anche poi di gratitudine nei confronti della mia famiglia, eccetera, però sono proprio le famose emozioni anche di cui si parlava prima.
Mm-hmm.
Poi alla fine, a distanza di tempo, riesci sempre a vedere le cose da un altro punto di vista, a ringraziare
ovvio.
Ogni difficoltà,
ovvio.
A vedere tutto diversamente.
Poi, in qualche maniera, però, da qualche parte, non so per quale motivo, non ti dico che hanno sempre ragione, però la ragione ce l'hanno certe volte.
Come quando ti dicono, o vai a lavorare o vai a studiare.
Uh-huh.
Ce l'hanno. Perché sennò, anche se entri in un modello di business... Però, perché poi noi, appena scopriamo il business online, soprattutto la generazione Z, cos'è che vuole fare subito?
Solo quello.
Soldi online dal computer, io a lavorare non ci voglio andare. Ok, bello, figo, però
In
poi bisogna.
teoria è fantastico.
Però poi quando dobbiamo mangiare, vogliamo quelle scarpe nuove, vogliamo questo, cosa, da chi andiamo?
No, mio papà.
Allora non c'è coerenza. E allora in qualche modo hanno sempre ragione. Perché mentre porti i secchi, che costruisco l'acquedotto, in un qualche modo ci stanno semplicemente dicendo, ok, che hai questa passione del business online, che sia e-commerce, dropshipping, YouTube, automation, network, quello che sia, ok? Ma nel frattempo che cerchi di costruirlo? Cerca di essere indipendente,
Giusto.
ok? Non vuoi esserlo? Fantastico, allora studia e continua il tuo percorso universitario, cioè, cerca di dare un senso alle cose, cerca di avere buon senso ed è sempre quello che loro hanno avuto.
E quello che sempre poi bisogna avere, poi quello che ti porti dietro, perché poi la nascita di un leader parte da lì, dal fatto di prendersi responsabilità delle proprie azioni, di quello che sta vivendo, della sua vita.
Infatti la leadership è un qualcosa che se ci pensiamo, al di là di Maxwell e dei libri, nasce in famiglia, cioè, si inizia a sviluppare lì dentro.
Esatto. E poi ognuno di noi può prendere le redini e portarle avanti in qualche maniera.
Assolutamente, come può essere un giorno poi di contributo e può sostenere anche le persone che hanno creduto a lui all'inizio, l'hanno aiutato. Poi è normale che si entra sempre in conflitto, soprattutto con le persone a cui vuoi più bene,
Ovvio.
però sono tutte emozioni che bisogna vivere ed è bello,
Ed è bello viverle.
sì, la vita è bella perché te le fa vivere tutte e ti dà
Esatto.
sempre una chance per rimettere le cose a posto.
Giusto. Ti faccio una domanda, l'ultima domanda. In generale, nel settore del network, io sono fuori, lo sai che vedo le cose da fuori, guardo fuori, sono un po' la giraffetta che guardo, che guardo da fuori, no? In questo momento. Secondo te c'è una mancanza estrema di leadership ultimamente, post-Covid, diciamo? E secondo te per quale motivo? C'è e come si soluziona?
Allora, innanzitutto io penso che ci sia in realtà tantissime persone che sono in grado di cioè che hanno una bellissima leadership e magari sono un po' ferme, ma in realtà questo stato è un po' un effetto del mercato. Cioè in questo momento anche nel network, soprattutto italiano, ma chiaramente poi è lo specchio del network internazionale, c'è molta confusione. Ok? Non ci sono cose molto chiare, anche perché chi dovrebbe essere di riferimento non lo è al 100%, e dunque non si riesce a capire sempre bene dove andare, in quale azienda stare, perché poi abbiamo anche visto negli anni che le aziende fanno un po' quello che vogliono, cioè, e quando dovrebbero anche in realtà ricordarsi che se esistono è perché sono composte da persone,
Ovvio.
sono le persone che fanno l'azienda. Non
Ovvio.
l'azienda che fa le persone. E quindi ad oggi in realtà io vedo una grande quantità di leader, non ti dico in pensione, ma che stanno aspettando l'opportunità giusta, stanno cercando l'ambiente dove dare il 100% di loro per poter esercitare la leadership nella sua forma più pura. E io penso che più andremo in là, più ci sarà proprio un cambiamento drastico. In modo positivo, per quanto riguarda anche il panorama del network, perché chiaramente non voglio utilizzare o comunque addentrarmici troppo in questo podcast, perché bisognerebbe parlare proprio, bisognerebbe creare un podcast separato per parlare di questo tipo di cosa, però con l'avvento anche della tecnologia, della blockchain, si sta sempre di più decentralizzando e creando situazioni dove il networker è più protetto. A situazioni dove viene meno manipolato da un punto di vista aziendale, dove non rischia ogni mezzo metro che fa qualcosa che gli blocchino il codice. Ci sono situazioni nuove che stanno nascendo, vengono definite ad oggi organizzazioni autonome decentralizzate, e quindi io penso che più andremo in là, più il futuro del network si sposterà, dando più potere ai leader, ai vari diamanti di ogni settore, di ogni azienda, e dove le voci dei leader che stanno creando volume e fatturato nei paesi verranno molto più ascoltate anche grazie appunto all'uso della blockchain, che creerà praticamente, a mio modo di vedere, un sistema elettorale decentralizzato dove ogni leader può portare, come dire, il suo voto e la sua influenza all'interno dell'azienda, che fino ad oggi abbiamo visto anche in passato non ha sempre fatto i suoi interessi, non quelle delle downline.
Infatti, come diceva Amway, dicevano che era il network marketing è il metodo più democratico per far raggiungere ricchezza alle persone. Io personalmente, però anche te, giustamente puoi avere questa esperienza, io personalmente ti dico, non è vero. Cioè, i leader in un'azienda formano una piccola oligarchia che in realtà è comandata da un governo che sostanzialmente ascolta fino a pagina 2 e quindi ti lascia lì. Cioè, nel senso, purtroppo la leadership nel network arriva fino a un certo punto, ok? Tu impari un sacco di cose, però poi non puoi guidare l'organizzazione veramente come vuoi per il semplice fatto che c'è un potere sopra, diciamo, nascosto, mettiamola così, certo, che guida il tutto.
Quante volte ci siamo ritrovati a vedere cambi di piano compensi o cambi di prodotti, esatto, e persone che si ritrovano ad avere un team da dover, come dire, guidare e non avere più il prodotto che avevano prima, non avere più il piano compensi che avevano prima, o addirittura ho visto di recente, senza fare nomi, aziende che in 3 anni, cioè scusatemi, in 1 anno hanno cambiato 3 volte il piano compensi. Cioè, capisci bene che a un certo punto, per quanta leadership puoi avere...
No, il problema, vedi, la leadership, come dice Marco, ok, che ha parlato su Max, giustamente, è una cosa che io associo molto a Marco, ok, i leader hanno le monetine in tasca, ok, e ogni volta che fanno qualcosa di positivo accumulano monetine, e ogni volta che fanno qualcosa di negativo perdono monetine. Il problema nel network, quando sei con un'azienda che fa cazzate, ok, è che le monetine le perdi anche tu, cioè nel momento che loro fanno le cazzate, tu perdi monetine. Perché è come se, ma allora non sei abbastanza, è come questo messaggio che arriva alla rete, cioè allora non sei abbastanza forte, abbastanza importante perché ti diano ascolto, perché, cioè, che cazzo sta succedendo? Allora sei d'accordo con questa cosa, perché nell'idea è che l'azienda, ok, chieda veramente ai leader un parere e ascolti quel parere,
è come se ignorassero la legge della causa e dell'effetto. Esattamente. È come se la ignorassero, quando è una legge universale che funzionerà sempre, cioè,
esatto, infatti le persone che vedi ai grandi livelli in molte aziende vecchie o sono persone che veramente sono completamente in linea con le aziende, oppure sono persone che se le fanno andare bene, tanto so qua guadagno 30.000 euro al mese, che cazzo me ne sto ad andare, fino a quando la barca tira, io sto qua a tirare, finché la barca va lasciala andare, no?
Esatto.
Però quello non è neanche più leadership, a un certo punto è opportunismo. Quindi capisci bene che, come sto dicendo te, secondo me ci deve essere, io ho visto proprio dopo post-covid una perdita abbastanza sostanziale di quella che è la leadership in generale, col fatto che fosse molto più accessibile a tutti quanti il network tramite social, ok? Ha abbassato notevolmente la qualità del distributore medio, del promoter medio, e quindi la qualità del leader medio si è abbassata di molto. Però sai che quando la leadership non cresce, tutto quanto muore, cioè tutto cresce e muore in base alla leadership, no? Quindi in base a che, infatti vedi proprio che il settore del network non è più qualcosa di così appetibile come era prima, perché la leadership che la guida è andata sempre più moscia, sempre più una roba di scarso livello. Sono d'accordo con te col fatto che però arriverà uno switch in qualche maniera nel prossimo periodo che porterà, boom, riporterà in alto il tutto. Non so se arriverà tramite social, secondo me in realtà arriverà molto più sotto...
Mentite spoglie,
esatto. Molto più old school, come se l'old school dovrebbe tanto quello che funziona. Cioè vediamo, io sto vedendo in giro adesso che le aziende hanno problemi, tutte le aziende che lavorano sui social stanno avendo problemi, punto. Cioè non ce n'è uno che sta andando bene. Quindi che vi dicono, io ho aumentato il fatturato, ho aumentato questo, ho aumentato quell'altro, male madonna, cioè nel senso...
Senza parlare della, senza fare neanche nomi, di quei blog italiani o internazionali che fanno le classifiche dei network, del primo, il secondo e quelle cose lì.
Vabbè raga, ricordatevi sempre che se qualcuno dice, parla bene di qualcun altro e non è sponsorizzato da nessuno, non fa un lavoro, qualcuno sta pagando.
Esatto.
Mi pare abbastanza palese, no? Cioè, come campo.
Ma diciamolo, perché da casa non sembra magari tante volte, no? Sembra, lì c'è una classifica. Sì, ma lascia il tempo che trova.
Lasciate stare le classifiche, ok? Lasciate perdere le classifiche perché sono più specchietti per le allodole di tante altre cose. Cioè, lasciate stare. Quello che dovete capire quando ti incontri in una realtà è capire, qualsiasi realtà essa sia, qualsiasi azienda essa sia, è sempre la qualità del leader principale che fa la differenza. Il pesce puzza sempre dalla testa, no? Quindi se il pesce puzza sempre dalla testa, io nel momento in cui trovo un nuovo lavoro, trovo un'azienda di network, trovo uno che vuole dei finanziamenti per avviare la sua startup, eccetera, qualsiasi cosa essa sia a livello di business, cioè alla fine è valutare la leadership che fa la differenza. Se quel leader, quella persona lì, non la conosco, la devo conoscere prima di potergli dare dei soldi. Se la conosco e so che non è integro, mi sto più lontano possibile. Più lontano possibile. Però nel frattempo io devo crescere la mia leadership in qualche maniera, cioè mettermi in gioco, fare degli errori, mettermi... Cioè, anche la valutazione del leader non leader, alla fine penso che quella persona lì sia un leader per davvero, poi alla fine non lo è.
È anche lì l'esperienza, impari. Poi, no? Non si perde mai.
Esatto.
O si vince
o si impara. Fantastico. Quindi grazie mille Karim, super top, mi sono divertito veramente un botto. All'inizio mi ha fatto un po'
grazie
un po' di fatica, ma va bene così, cacchio, che è stra divertente. E niente ragazzi, quindi se Karim ha il suo account di Instagram, lo seguite, lo trovate, Karim Zonta 1 se non sbaglio, giusto?
Assolutamente.
Quindi se volete vedere un po' che cosa combina tutti quanti i suoi giorni, non parla di network sul suo non parla di business su Instagram, quindi non aspettatevi reel dove ti dice se vuoi fare network marketing, fai così così, no. Assolutamente niente, ok? Però Madamas sicuramente uno dei leader più giovani che c'è in questo momento in Italia, che sta veramente producendo qualcosa di interessante, perché la maggior parte delle persone, ragazzi, di leadership in Italia veramente ce n'è poca, quella che c'è secondo me è pure mezza andata a male, ok? Quindi vabbè, sono cose che succedono. Madamas in attesa della prossima generazione, sia di leader che verranno creati da persone come Karim che genereranno altri leader più avanti, se le persone che, come dicevo, ci sono persone in pensione che magari, chi lo so, si rimettono in gioco e fanno il disastro.
Non è mai troppo tardi.
Non è mai troppo tardi, giustamente. Io ti ringrazio, mando un abbraccione ai ragazzi, vuoi dare un saluto, dire qualcos'altro, non lo so.
Grazie per averci ascoltato e soprattutto grazie a te Massi per avermi dato questa occasione.
Ciao belli, fate i bravi. Ciao.